Bene, buonasera a tutti, io vi ringrazio molto per avermi dato l'opportunità di partecipare a questa iniziativa che è molto, molto bella, molto interessante, e anche per avermi dato l'opportunità di conoscerla. Dico subito che il tema che io ho trattato in questo libro e che si è un po' approfondito soprattutto nel lavoro fatto dopo l'uscita del libro. Il libro è uscito ad aprile e dopo diciamo è stato presentato in un modo molto partecipativo e spontaneo, cioè non ho organizzato presentazioni ufficiali, no? Ma soprattutto ho aderito a richieste che venivano un po' da gruppi che in giro per l'Italia mi chiamavano a discuterlo, e quasi ne viene fuori un secondo libro, diciamo. Il tema che io tratto è diciamo nelle due sensi in cui viene inteso il titolo di questa iniziativa, in due sensi, è più nel primo senso, no? Di declinare questa parola democrazia, quindi non sono esperienze di declino, semmai è una risposta al declino. Cosa intendiamo per il noi nell'economia? Io faccio una piccola premessa, diciamo così, teorica, ma molto breve, per poi parlare di alcune delle storie che ho voluto raccontare, perché il mio mestiere è quello di fare la giornalista, non ho quindi scritto un saggio, ma come ho appunto scritto è più un viaggio più che un saggio. Il noi però nell'economia non è un termine, non è una categoria che viene inventata assolutamente con questo libro, anche se diciamo l'economia da manuale, l'economia nel pensiero dominante, così come viene proposto nell'opinione pubblica, anche nelle aule universitarie molto spesso, è il regno dell'io e di quella categoria fondativa che viene insegnata sin dal primo giorno del primo corso di economia, spesso, che è l'homo economicus, che non è solo lo studiare il comportamento dell'uomo economico alle prese con risorse scarse, ma la pretesa un po' di fondare attorno a questo comportamento tutta la teoria economica, e in questa sua evoluzione dominante soprattutto negli ultimi 30 anni, soprattutto nel mondo anglosassone, che poi è quello che nella teoria conta di più, perché per esempio fa i parametri in base ai quali vengono valutati i paper, vengono valutate le ricerche, le pubblicazioni, no? E diventa una scienza molto autoreferenziale, molto poco interdisciplinare, cosa che invece so che interessa a noi, tant'è che qui è messa insieme all'arte, più interdisciplinare di così, insomma. E soprattutto le correnti del pensiero economico più o meno sotterraneo sono sempre state, chiamiamolo il pensiero economico eterodosso, sono sempre state permeate dal noi, inteso in diversi modi, inteso come guardare l'economia e guardare le dinamiche economiche nella storia, nel conflitto sociale, nella evoluzione, e innestare anche la disciplina economica con altre teorie e discipline. Ma oltre che diciamo a un livello teorico, in questo momento la critica di quella che possiamo chiamare invece l'io-economia è più che altro una critica che si legge quasi è più una critica tangibile, no? Sul fallimento del modello che a queste teorie dell'economia ortodossa e autosufficiente si sono ispirate. E questa critica io la riassumo con questa immagine, che è Queen Elizabeth, la quale ha dato un po', questa frase è molto spesso citata, sicuramente l'avete trovata ogni tanto nelle trattazioni di economia, quando la regina Elisabetta nell'ottobre 2008, quindi a 2-3 mesi dalla esplosione della crisi economica che attualmente viviamo, si presentò all'inaugurazione del corso della scuola che è la London School of Economics, una scuola importantissima dal punto di vista del pensiero economico, e se ne uscì con una domanda molto naif: come mai nessuno se ne è accorto? A questa domanda, nella sua semplicità, non ha avuto da parte del mainstream risposte convincenti, ma risposte molto deludenti, laddove invece risposte più convincenti vengono da parametri fondamentali della scienza economica e dal pensiero economico che era stato più trascurato negli ultimi anni, da libri che insomma nei nostri scaffali sono. Dopo la crisi del 2008 sono partiti processi alla scienza economica, anche autocritiche, c'è stata un famoso articolo di uno dei fondatori della scuola di Chicago, che è la scuola del pensiero economico fondativa, del pensiero economico liberista, che ha fatto un'autocritica, coinvolgendo in questo quasi un'autocritica di tutta l'economia. In realtà, appunto, come dicevo prima, negli scaffali del pensiero economico ci sono molti testi e molti autori che avrebbero potuto evitare quello stupore della regina Elisabetta, che potrebbero spiegare a lei e a tutti noi che cosa è successo e che infatti in questi anni hanno provato a spiegarlo, però io non voglio, hanno provato a spiegarlo soprattutto guardando a quello che è successo nell'economia e nella società reali, nel loro progressivo impoverimento e quindi nella non realizzazione di quella profezia a cui qualcuno aveva creduto, per cui lasciando andare un po' le cose nel modo più spontaneo possibile e lasciando funzionare bene i mercati e lasciando i più ricchi arricchirsi ancora di più, questo avrebbe, con la teoria chiamata dello sgocciolamento, del trickle down, arricchito tutti, sia nei livelli sociali più bassi nelle nostre società ricche, sia nel resto del mondo. Così non è stato, e l'impoverimento di classi sociali nel mondo, soprattutto americano, ha comportato quella esplosione del debito privato che è stata la base della crisi dei subprime, che secondo questa parte del pensiero economico non è una crisi dovuta al fatto che la finanza ha trovato qualche inceppamento e qualcosa che non funzionava, ma una crisi più profonda che ci dovrebbe spingere a ripensare i funzionamenti della nostra struttura economica, e quindi è una sfida anche per il pensiero. Nei miei appunti qui ho scritto potremmo trovare e troviamo spiegazioni che adesso vengono ripescate anche da ambienti lontani e insospettabili nel filone marxista della teoria economica, in quello keynesiano, in quello post-keynesiano, però ho promesso che non facevo molta teoria, quindi passo subito avanti per dire che già prima della crisi c'è comunque una vivacità nel pensiero economico attorno all'innesto del noi nell'economia, c'è i filoni di pensiero comportamentale che studiano il comportamento cooperativo nell'economia, la copertina del libro che qui ho messo è, come vedete, questo è un volume di Samuel Bowles e Herbert Gintis che fa una lunga retrospettiva sulla reciprocità come un elemento fondamentale del comportamento umano, una parte fondamentale del comportamento umano che non è presa in considerazione da una teoria basata invece solo sulla l'uomo come agente egoista, e la reciprocità nel comportamento economico, non fuori, non mi comporto da uomo economico quando faccio gli affari e poi magari faccio beneficenza, mi comporto in un altro modo etico in un'altra parte della mia vita, ma la reciprocità come categoria fondante nell'impresa, nel consumo, nell'azione economica è un filone molto importante degli studi, della elaborazione teorica e soprattutto in lingua anglosassone, per cui abbiamo queste sigle come We Economics, la We Rationality, We Thinking. Penso che questo sia molto interessante. Allora il problema che mi sono posta è di capire come questo vive, cioè di andare a vedere nella realtà, nel mio caso italiana, il noi nell'economia. Però prima voglio dire un'altra cosa, che di fronte a quello che è successo, insomma a questo Keynes diceva che gli interessi, che le idee seguono gli interessi, no? In qualche modo abbiamo avuto un lungo periodo in cui tra idee e interessi, tra il mondo delle idee e quello degli interessi materiali, degli interessi costituiti non della, di tutta l'economia, non dell'economia reale, ma soprattutto della elite finanziaria alla guida dell'economia, c'è stato proprio un connubio tale per cui anche a livello scientifico e accademico solo quel filone di pensiero e di elaborazione e di ricerca con produzioni anche molto nuove, anche molto accurate, però con quei limiti di assunto di base, solo quello è stato in qualche modo riconosciuto, finché non è esplosa la crisi, e questo ha comportato che nel 2008 il premio Nobel per l'economia è stato dato a Paul Krugman, cioè un economista che ha critico, che keynesiano classico, ma quello che mi interessa di più per parlare del noi è il premio Nobel conferito a Elinor Ostrom. Elinor Ostrom è una ricercatrice americana che ha lavorato da sempre attorno ai beni collettivi, ai beni comuni. Infatti il suo lavoro principale è Governing the Commons. Questi due libri fondamentali, il governo dei beni collettivi e poi quello più recente, la conoscenza come bene comune. E quando è andata a ritirare il suo Nobel, lei ha tenuto una lezione dal titolo Oltre il mercato e lo Stato, la governance policentrica per i sistemi economici complessi. Il fascino di questa elaborazione sta in un metodo che è molto anglosassone, che è molto sperimentale, che è molto empirico, in cui lei non è che è partita appunto da una cosa, mi piace di più una gestione collettiva, ma è andata a vedere insieme ai gruppi dei suoi ricercatori come le comunità hanno affrontato i problemi della gestione di beni collettivi in pericolo, e quindi le risorse idriche, i pascoli, i boschi, in varie parti del mondo, e quali soluzioni venivano date, ed è venuto fuori che molto spesso, anche se non sempre, perché insomma poi indagando la realtà bisogna anche stare a quello che la realtà ti manda indietro, no? Però molto spesso le soluzioni cooperative erano non solo erano più efficienti, quindi il fascino della sua ricerca sta nel dare anche una spiegazione economica alla superiorità di alcuni modelli, ed è per questo che è stata premiata, e anche costituito un po' una terza via tra una visione a due poli, il mercato e lo Stato, entrambi in grandissima sofferenza per la crisi debitoria sui mercati e la crisi dell'intervento pubblico, che è anche la crisi della politica che attraversa le nostre società. Ecco, questa signora che vedete è Elinor Ostrom, ed è anche con questa vignetta che ho voluto riportare di Pat Carr, voglio anche sottolineare che è singolare che questo scartamento, questo scartare della scienza economica è anche stato coincidente con il primo momento in cui a ritirare questo premio è andata una donna. Nobel per l'economia una donna, Nobel per il fallimento dell'economia molti uomini. Qui aggiungo il mio piccolo tratto biografico professionale, cioè oltre al lavoro che ha ricordato Alessio Bertini prima, di giornalista e di coordinatrice del sito di sbilanciamoci.info, mi occupo anche di un sito di studi economici di genere che si chiama ingenere.it, dal quale ho rubato questa vignetta di Pat Carr, che è una disegnatrice che molti di voi conosceranno, abbastanza famosa. Un altro filone teorico che è un po' alla base, che mi ha incuriosito, da cui sono partita per andare a cercare queste esperienze, è il web, è il filone dell'esplosione del noi in rete, la teorizzazione del comportamento cooperativo e del dono come elemento centrale del comportamento nelle comunità in rete, soprattutto alla base del movimento del software libero, e che hanno dei testi di riferimento basati proprio su questo. Uno di questi è quello che è noto come l'economia del bazar. Un modello che si è talmente diffuso e imposto da come dire, superare i confini dell'economia solidale o dei modelli di altra economia e per entrare direttamente nel mondo profit a tutti gli effetti, quindi la scoperta della collaborazione di massa come un elemento di business anche, con tutte le problematiche che poi questo comporta. Un altro testo che volevo citare è quello che è un testo di Boltzmann e Rogers di pochi mesi fa, che studia l'evoluzione, l'esplosione del consumo collaborativo. Il consumo collaborativo come quel che è mio e tuo, quindi la reciprocità, lo scambio nel consumo resi possibili soprattutto dalla rete, dalla creazione di comunità sul web, come anche questo visto in questo libro come fondamento di una nuova era per l'economia. Allora su questo ci sono naturalmente filoni più anche ingenuamente di esaltazione di questo modello, filoni più critici che invece ne vedono con molta scetticismo lo sbarco anche nelle suddivisioni, nelle filiali delle multinazionali e nel settore profit a tutti gli effetti. Mi sembra comunque un fenomeno anche questo molto importante per dire che c'è un'emergenza della ottica collaborativa nell'economia di cui mi volevo occupare, insomma, volevo raccontare, raccontarlo con delle storie, cercando di capire cosa poi è questo fenomeno nella nostra società e soprattutto limitandomi in questo alla dimensione italiana. Il libro è diviso in temi che sono abbastanza, come sempre poi quando si fanno le cose, soprattutto quando appunto si parte da un lavoro di cronista e quindi con delle storie in cui come le ciliegie una tira l'altra, quindi ci si muove, si cerca, non è che la sistemazione sia una sistemazione scientificamente netta, no? Però mi è sembrato comodo rividerlo in capitoli, che sono il capitolo del consumo, del credito, della casa, dell'impresa e della rete, facendomi guidare da alcuni criteri, perché in fondo poi la domanda è anche che cos'è una comunità, che cosa sono le soluzioni comunitarie a problemi economici, come la definiamo? Non è che tutte le soluzioni comunitarie sono di per sé spinte da una solidarietà e da un'apertura verso l'esterno. La comunità può anche essere molto escludente, molto spesso, soprattutto in alcune zone, in Italia e in Europa, abbiamo assistito invece al ritorno di un'ottica comunitaria molto identitaria, con dei tratti di chiusura nel proprio recinto. Allora i criteri di scelta sono stati andare a cercare gruppi che cercassero di dare soluzioni comunitarie a problemi economici all'insegna di queste motivazioni, della reciprocità, solidarietà e socialità. Si tratta quindi di esperienze che hanno a che fare con l'economia, non sto parlando di tutto quello che può essere appunto partecipazione, non c'è tutto il mondo del volontariato, non c'è molto che però si intreccia con questi mondi, però questo mondo di cui io cerco di dare dei racconti è un mondo che si muove dentro il mercato, cioè ha l'ambizione di stare dentro il mercato ma con una logica e con delle motivazioni diverse. Nel far questo a volte rimane un soggetto che sta dentro il mercato con una logica e con motivazioni diverse, a volte però cambia anche i meccanismi e sperimenta delle soluzioni istituzionali nuove. Questa scritta forse è troppo piccola, ma comunque volevo partire da questa lettura, che è una lettera che dopo che ho fatto il libro ho ricevuto da uno dei produttori intervistati, dei produttori, dei contadini intervistati. Qui siamo nel campo del consumo e di quella particolare esperienza del consumo critico che sono i gruppi d'acquisto solidali. I gruppi d'acquisto solidali sono un'esperienza che è nata in Italia negli anni 90, all'insegna soprattutto di una motivazione solidaristica, legata molto col commercio eco e solidale, ma si sono sviluppati e cresciuti molto su una esigenza di controllo di quello che c'è nel piatto, quindi di un'esigenza anche di salute, e nel far questo si sono anche sono molto connotati di una fortissima sensibilità ambientale. Mi piaceva leggere questa lettera, non la leggo tutta, comunque in questa lettera il produttore, che è un produttore siciliano che io ho incontrato in una cena di un gruppo d'acquisto romano che aveva fatto la cena per incontrare il produttore, lui dopo averli incontrati manda questa lettera con questa fotografia dicendo: allego le foto dell'agrumeto. I frutti sono di buone dimensioni, la potatura ha fatto sì che le piante siano in piena vigoria vegetativa, notate il colore verde, notate l'assenza di parassiti sulle foglie, se piovesse a breve sarebbe davvero l'ideale, visto quello che è successo oggi, forse ha esagerato nell'auspicio. Voglio dire che è Michele Riggio, si chiama, ma ce ne sono tanti come lui. Quello che mi ha colpito, e mi sembra un tratto costitutivo dei gruppi d'acquisto, è che non è solo il mettersi insieme perché mettendosi insieme si risparmia. Questo naturalmente in alcuni gruppi d'acquisto ci può essere e può essere anche un limite di questa esperienza, però c'è questa spinta, cioè c'è il fatto di dire la salute è un bene per tutti, non è giusto che il comprare certificato biologico, il comprare prodotti di qualità sia una prerogativa, sia un lusso, sia una cosa che ci si può permettere solo in negozi in cui le arance poi costano il triplo che altrove. Quindi c'è questa spinta di base, però c'è anche una spinta a occuparsi di tutto il ciclo della produzione, quindi di capire, riconnettersi in qualche modo con la produzione e il discorso è strettamente collegato con quello della chilometro zero, nel caso delle arance non è possibile perché vengono fatte solo al sud, però della valorizzazione del territorio e delle relazioni, perché qualsiasi produttore in realtà può mandarti una bella fotografia e dire le mie arance sono più buone, ma la relazione che si instaura tra i gruppi, all'interno dei gruppi, tra i vari gruppi d'acquisto su una stessa città e i produttori, si è via via stretta e ha incontrato alcuni nodi fondamentali della struttura economica italiana. Per esempio, una delle cose che mi ha colpito nel racconto, prima di questa fotografia, ma nel racconto che faceva questo produttore e che fanno anche altri, è: io posso produrre, e produco persino biologico, grazie ai gruppi d'acquisto. Se il mio raccolto lo vendo alla grande distribuzione, non campo. Invece con i gruppi d'acquisto riesco a vivere, il che vuol dire che in questo caso gli economisti potrebbero anche dire evidentemente il mercato non funzionava bene, non funziona bene, però allora un modello di mercato in cui la concorrenza della grande distribuzione dovrebbe aver portato più efficienza potrebbe portare alla sparizione e sta portando alla sparizione dell'agricoltura italiana. E invece in questo caso c'è un incontro con le esigenze del produttore, un ritorno di produttori, di contadini giovani a questo mestiere. Io leggevo negli occhi di queste persone anche una soddisfazione per il proprio lavoro, cioè una affezione con quello che si sta facendo, nel poterlo anche spiegare a quelli a cui tu vai a vendere le cose, e però essendo queste delle comunità molto critiche, molto legate attorno a parole d'ordine che non erano appunto solo quelle di scendiamo a 1,50 euro, 1,20 euro al chilo, no? Ma al complesso della questione, la questione dei gruppi d'acquisto si è colorata anche di altre motivazioni. Una di queste è è quella di guardare tutto il ciclo della produzione. Per esempio è successo che due anni fa ci sono stati i fatti di Rosarno, la rivolta di Rosarno, e la evidenza, non la scoperta, perché io penso che tutta Italia già lo sapesse, ma l'evidenza delle condizioni di lavoro nei campi in Italia, ci sono state esperienze di gruppi d'acquisto che hanno chiesto ai produttori anche conto di questo, non solamente del biologico. E mi piace qui citare questa frase di Roberto Licalzi, che è un produttore siciliano, ma non è un produttore, diciamo che è un attivista che ha fondato questo consorzio Le Galline Felici, che dice: se fai un gruppo d'acquisto solo per mangiare bene, non è che siamo andati molto avanti, non abbiamo fatto molta strada. E lui ha fatto delle, lui e altri hanno fatto delle sperimentazioni nuove, come quelle di far passare un'analisi di tutto il ciclo, quindi anche chi trasporta per esempio i beni, anche chi, e quindi con quali mezzi, con quali contratti di lavoro, con quale fatica e con quale sfruttamento delle persone che ci sono, che ci lavorano. E inevitabilmente quindi lo sbarco dei gruppi d'acquisto al sud si è incontrato molto, molto presto e molto fortemente con la questione della legalità. Uno dei fenomeni che racconto nel libro è questo della connotazione legalitaria, della connotazione antimafia dei gruppi d'acquisto in Sicilia, dell'esperienza di Addio Pizzo, che forse molti di voi conoscono, è collegata un po' a a nomi più famosi come Libera, il lavoro di Don Ciotti, ma il gruppo è nato effettivamente dall'atto dell'acquisto, con il mettere insieme una lista di commercianti che dichiarano di non pagare il pizzo e di clienti che dichiarano di volersi servire solo a questi. Questa esperienza è andata avanti e pochi giorni fa, il 15 ottobre, a Palermo hanno presentato il manifesto dei professionisti liberi. I liberi professionisti che diventano professionisti liberi firmando un manifesto nel quale si impegnano a determinati atti, quali possono essere quello di non pagare il pizzo se gli viene richiesto, denunciare quelli che glielo chiedono, non fornire la propria consulenza professionale per aziende colluse con la mafia o della mafia. Il punto 10 di questo manifesto è: ci si impegna a preferire nello svolgimento dell'attività professionale che nella qualità di cittadino consumatore i prodotti, beni e servizi offerti dai professionisti liberi e servizi dalle imprese inserite nel circuito del consumo critico e dalle aziende che producono sui beni confiscati alle mafie. In tutto il movimento che di buono si muove nelle regioni dove è più radicata la criminalità organizzata, queste piccole esperienze che hanno cercato non solo di dare un messaggio culturale antimafia, che comunque è importante, ma di fornire un'alternativa sul terreno economico, hanno fatto concretamente qualcosa, e io ho trovato nei loro racconti una motivazione molto forte che mi fa anche pensare che i gruppi solidali d'acquisto, che alcuni ritengono un po' come un fenomeno di belle anime, oppure i giovani che magari quando hanno i bambini piccoli si occupano di più di queste cose, oppure un fenomeno di nicchia, in realtà prendono un po' la colorazione vivendo sul territorio e vivendo con una sensibilità politica i problemi del territorio, prendono l'emergenza che nel territorio c'è, per cui sono legalità e antimafia in Sicilia, hanno in alcuni casi contribuito, hanno preso una direzione di una finanza alternativa per i loro produttori al nord, in alcuni casi dopo la crisi economica, entrando anche nella problematica del finanziamento dei produttori. Cioè, c'è stato un caseificio salvato dal suo gruppo d'acquisto perché, pur essendo un'azienda che andava abbastanza bene, ha avuto un problema di finanziario, perché quando c'è stata la crisi finanziaria le banche hanno ristretto i criteri dell'accesso al credito. Come chiunque di voi abbia a che fare con una banca avrà avuto modo di accorgersene, molto prima di colpire i grandi o senza affatto colpirli, questa restrizione ha colpito i piccoli e anche imprese che avevano possibilità di andare avanti. Insomma, questo caseificio si è salvato attraverso la scelta dei gruppi d'acquisto che si trovavano bene con questo produttore di anticipare l'acquisto, cioè anticipare la somma per un acquisto per esempio annuale. Sicuramente una soluzione transitoria, una soluzione anche un po' spontanea, che però fa capire ancora una volta che il gruppo d'acquisto non è solamente appunto sto qui per risparmiare sul mio formaggio, sulla mia caciotta, ma mi interesso anche delle sorti di questo pezzo dell'economia. A proposito di questo, un'altra delle storie che c'è nel libro, su cui purtroppo non ho trovato una fotografia, riguarda la NCO. NCO a San Cipriano d'Aversa è una sigla che da sempre vuol dire nuova camorra organizzata. E invece NCO, di cui parlo io, è la nuova cucina organizzata ed è una pizzeria aperta da una comunità abbastanza particolare di San Cipriano d'Aversa, che nasce soprattutto perché poi le persone sono molto importanti in questo, no? Io sono stata molto colpita dall'intervista che ho fatto a questa persona che si chiama Giuseppe Pagano, che è era un insegnante emigrato per andare a lavorare altrove, nelle Marche mi pare, e che però aveva voglia e bisogno di ritornare al suo lavoro principale, quello che lo interessava di più, cioè di lavorare con i ragazzi con disagio mentale. E lo ha fatto tornando a San Cipriano d'Aversa e mettendo su una esperienza di comunità, mettendo su insieme alla struttura della psichiatria sociale locale, mettendo su una comunità e dandogli un lavoro, dicendo facciamo una cooperativa e mettiamo su una pizzeria, facendo base questa comunità in un palazzo confiscato a un camorrista. Raccontata così può sembrare una storia bellina, no? In cui tutto torna, però poi dovreste sentirlo dalle parole di Giuseppe Pagano. Non è facile, cioè soprattutto lui mi ha raccontato il loro primo giorno di ingresso in questo palazzo, per esempio quando nel cortile di questo stabile i ragazzi del quartiere si sono presentati perché volevano entrare e ci volevano giocare a calcio dentro, e tra i ragazzi c'era il figlio del camorrista a cui lo stabile era stato confiscato. E allora loro hanno detto sì, entrate. C'era un muro attorno a questo stabile, loro hanno fatto una breccia in questo muro fisica per permettere questa cosa, e poi hanno dovuto vincere la resistenza della comunità che diceva ma volete portare i pazzi qui, perché parliamo di persone con un disagio importante e noi i pazzi non ce li vogliamo. E questa frase veniva detta proprio mentre magari a pochi passi, anzi non magari, è successo che a pochi passi e pochi giorni dopo si è verificata una sparatoria durante uno scontro tra bande, quindi in un ambiente in cui evidentemente il problema non erano i ragazzi portati dalla psichiatria sociale. E per adesso la storia va avanti nel senso che questa pizzeria viene gestita e si regge grazie alla comunità che si è creata attorno a questo, quindi al lavoro sia delle persone che vengono sia di questi ragazzi con disagio che della comunità stessa. Il rapporto con le istituzioni non è sempre facile, soprattutto perché dati i tagli anche questo è un settore che risente molto di questa crisi, ma insomma è un posto in cui anche con questa ironia della NCO qualche cosa mi sembra un'esperienza interessante di condivisione. Un'altra esperienza di condivisione, faccio solo alcuni esempi presi appunto da alcune delle storie, ce ne sono diverse. La casa. Questo sempre per dire che appunto stiamo parlando di cose che si muovono nel terreno dell'economia e si muovono su terreni problematici aperti, gravi dell'economia italiana. La casa come problema aperto, apertissimo, non risolto dalla politica del tutti proprietari, sappiamo che ogni volta che si affronta questo problema quello che viene normalmente detto è che in fondo poi gli italiani sono tutti proprietari della casa in cui vivono, ed è vero che abbiamo avuto un'avanzata fortissima della casa in proprietà, il che può comportarci anche delle riflessioni sul modello economico e sociale costruito attorno a questo. Comunque stiamo parlando di 2/3 della popolazione. E l'altro terzo? E l'altro terzo non ha alcuna considerazione nelle politiche pubbliche e quindi è nelle fasce più sofferenti della popolazione, ma è in quest'altro terzo che prendono piede queste esperienze di co-housing, che non sono solamente appunto la risposta al problema dove vado a vivere, ma dove vado a vivere cercando di vivere in un modo, ponendo le basi per un vivere diverso. Il co-housing è una sono esperienze che hanno molta più molta maggiore diffusione in Europa, sono importate dall'Europa che non in Italia, quindi mi sono chiesta dove vado un po' a vedere queste esperienze. E in realtà nelle zone, in alcune zone, soprattutto parlo di Milano, l'esigenza, il problema abitativo, il problema immobiliare e questa spinta insieme di un mettere in comune alcune cose, il co-housing non è una comune, no? Il co-housing è condividere alcuni spazi della propria abitazione e nel far questo quindi aprire parzialmente la propria abitazione, condividere per esempio uno spazio comune, condividere la lavanderia, condividere uno spazio per gli anziani, condividere uno spazio per i bambini, quindi in questo far fronte anche a una carenza di servizi sociali o a un altro modo di fare servizi sociali. Però quello che io ho notato che nei racconti milanesi è che il co-housing è molto talmente sentito, talmente importante che diventa quasi un ramo dell'immobiliare, cioè c'è un settore business molto fiorente anche su questo. Un po' delle motivazioni originarie del co-housing l'ho ritrovato invece in questo caso di cui vedete qualche, purtroppo la fotografia in questo caso l'ho fatta io, quindi è quello che è. Comunque è il caso di Eva che sta per Ecovillaggio Autocostruito e siamo a Pesco Maggiore. Pesco Maggiore non è un comune a sé, fa parte del comune dell'Aquila, è praticamente sopra l'epicentro del terremoto, cioè è la montagna che sta subito sopra Paganica, quindi la zona più colpita dal terremoto. E qui ha preso corpo dall'unione di comunità locale, sono poche persone perché è un villaggio già abbastanza spopolato, comunità locale, degli architetti che volontari che sono andati giù all'Aquila per dare una mano nella ricostruzione e una collettività che ha aderito in un modo più vasto attraverso una raccolta che loro hanno fatto col web, dare vita a un ecovillaggio autocostruito. Allora, eco perché hanno usato criteri di costruzione ecologici. Le case sono in paglia e su questa questione della costruzione in paglia non è solo perché è un materiale pulito, perché è un materiale a buon mercato, perché è un materiale, anche se insomma a prima vista non potrebbe sembrare così, è un materiale che ha delle caratteristiche buone per l'isolamento, quindi si consuma anche poco in queste case per il riscaldamento. Io le ho visitate, siamo quasi a 900 metri d'altezza e si riscalda con 2 ore di riscaldamento al giorno. ma è anche una modalità di costruzione che permette la partecipazione anche alla costruzione, cioè è una tecnologia che allo stesso tempo ha una grande, cioè ci sono molti architetti che ricercano su questo, a Pesco Maggiore ho visto arrivare ragazzi, studenti di dottorato in architettura proprio per vedere queste cose e farle in pratica, però nello stesso tempo è molto facile da fare, quindi permette la partecipazione anche fisica al progetto. La cosa che mi ha colpito l'altro punto è che in questo caso questa comunità si è voluta un po' ribellare non ai danni del terremoto, ma ai danni del dopo terremoto, cioè ai danni dell'entrare in una in quello che è stato il post terremoto in particolare, come poi è venuto fuori nelle cronache anche all'Aquila, cioè di stare lì ad aspettare che qualcuno di molto grosso, di molto importante, di non conoscibile, non permeabile, ti desse non la casa, perché siamo molto lontani dalla ricostruzione, ma l'alloggio provvisorio. E allora questi sono alloggi provvisori pensati per le persone rimaste senza casa a Pesco Maggiore, quindi da fare per loro, per avere titolo ad averli devi essere un senza casa di Pesco Maggiore, che però sono appunto provvisori che resteranno dopo la fine dell'emergenza, quando finalmente le case saranno ricostruite, cosa che non si è ancora cominciata a fare come ben sappiamo, ma che in un futuro dovrebbero tornare alla comunità e la comunità decidere che cosa farne, se ne può fare, cioè la discussione poi sarà aperta tra tutti coloro che hanno partecipato, dai volontari che sono andati a lavorare a quelli che hanno contribuito con versamenti di denaro, farne dei posti di turismo sostenibile, dei centri di degli alloggi per universitari, delle comunità di studio specifiche, insomma è una postazione in cui diverse cose sono possibili. Il caso di Eva di Pesco Maggiore è quindi una delle storie raccontate di esperienza di condivisione di qualcosa di molto grosso, di molto che invece ha rigettato molto le persone nella logica del si salvi chi può individualmente, e quindi tra una soluzione di tipo assistenzialista puro, cioè aspetto che lo Stato mi dia qualcosa, e spesso questo qualcosa era lo sradicarsi dalla propria comunità, cioè andare a vivere provvisoriamente in un albergo sulla costa per esempio, e una soluzione di mi arrangio da me, faccio qualcosa da me, mi cerco un mutuo, mi rifaccio la casa, c'è un facciamo da noi. Anche questa è un'esperienza, come posso dire, piccola, però non è un caso che si è, secondo me, che si è creata proprio con il contributo di quei volontari che sono andati all'Aquila cercando di fare quello che sempre è successo nelle emergenze italiane, nella condivisione anche dell'emergenza, dall'alluvione di Firenze al terremoto in Friuli, anche al terremoto in Irpinia, e che questa volta non è stato possibile per la militarizzazione che la gestione dell'emergenza in Abruzzo ha preso. Quindi insomma vedete che poi forse sono anche io come mia deformazione giornalistica, però guardando queste piccole esperienze in realtà stiamo completamente dentro tutte le problematiche, molte delle problematiche più importanti della nostra vita sociale e politica degli ultimi tempi. Un'altra storia che racconto è laddove le esperienze del free software si incontrano con una esigenza, una motivazione ambientale molto forte. Questa fotografia è nelle slide con cui Ruggero Russo va a presentare il suo lavoro in giro, ed è una bambina che in una parte del mondo, credo in Cina, lavora a smontare i computer. Questo gruppo di ragazzi che ho intervistato ha fondato la cooperativa Binario Etico ponendosi questo problema. Sono persone che sono ingegneri elettronici, sono tutti come dire, hanno il proprio lavoro è nelle reti, nella comunicazione e nella tecnologia, si sono posti il problema della, raccontano ogni volta che vanno a presentare il loro lavoro che ogni nostro computer è una bomba ecologica e ogni cambiamento del nostro computer, che anche il consumismo tecnologico e della stessa industria dell'informatica ci impone, comporta sempre più rifiuti di questo tipo. Ora, ogni computer ha in sé una grandissima quantità di veleni e sono rifiuti speciali che dovrebbero avere dei trattamenti speciali e che molto spesso, come avviene a tutti i rifiuti speciali, invece finiscono in questi circuiti e quindi vengono smontati in questo modo. Quello che loro fanno invece è di raccogliere questi computer, di ripulirli da tutto quello che c'è, da tutti i programmi che ci abbiamo messo, le cose che non funzionano più, perché il software che ci viene fornito dall'industria non va più bene sui vecchi computer, è per questo che li dobbiamo cambiare continuamente, no? E invece loro dicono possiamo renderli fruibili a un uso che è quello che la maggior parte di noi fanno dei computer, quelli che non devono farci grandi cose, e soprattutto quello che i ragazzi fanno dei computer, installandoci software. E in questo modo quindi fanno progetti con le scuole oppure semplicemente li vendono, però vendendoli con a prezzi accessibili, allo stesso tempo realizzando quella missione che questa comunità molto vasta si è data, che è la diffusione del free software come alternativa nel modo che abbiamo di usare la tecnologia nel nostro mondo della comunicazione. Salto qualcosa perché mi sto rendendo conto che ho messo troppi esempi, quello che però solo per dire che ci sono poi nel libro altri esempi di imprese che lavorano sulla innovazione sociale, come può essere in spazi di co-working, può essere con modalità differenti nella collaborazione fisica e nel mettersi nella sparizione di logiche proprietarie nella catena del valore. E parlando di questo tipo di imprese quindi degli ultimi due capitoli, un po' la questione dell'impresa, dell'innovazione nell'impresa e della rete della tecnologia, volevo solo notare questo, mi porta a dire, io ho indagato diversi versanti che non sono corrispondenti alla ripartizione tradizionale, no? Mondo profit e mondo non profit. Indagando anche il caso di binario etico che ho detto prima, è una cooperativa, ma può tranquillamente anche prendere la forma di una SRL o di un'impresa individuale, così come in un'esperienza chiamata The Hub a Milano ci sono moltissime imprese profit. C'è una invasione, diciamo, della condivisione del noi nel campo dell'impresa che non passa per le ripartizioni tradizionali, cioè non è detto che debba essere una cooperativa per portare questa logica nuova. La sfida e anche le contraddizioni che poi ci sono dentro, non voglio dire che naturalmente è tutto poi roseo, no? Però la sfida è di portare innovazione sociale anche con un'impresa che può porsi l'obiettivo del profitto, ma che può prevedere il profitto, ma che il profitto di breve termine non sia l'obiettivo in sé, ma un elemento che ti fa capire anche che l'impresa va bene, che è in grado di stare in piedi e il profitto viene parzialmente o totalmente reinvestito o comunque ricercato non come un fine in sé, ma con una armonia dell'impresa nella comunità a cui fa riferimento. Però io avevo intitolato questa serata Economia del noi versus politica dell'io. Qui vado un pochino più veloce perché vorrei lasciare un po' di tempo dopo, no? Però non credo che ci sia bisogno di spiegare molto a lungo cosa intendiamo quando parliamo di politica dell'io. purtroppo si potrebbe dire è la politica prevalente, la politica che ci pare aver perso il senso dell'interesse generale per diventare una professione, una carriera individuale, una politica non connessa con il territorio e con le pratiche di azione collettiva dal basso, una politica affidata spesso a chi è in grado di incarnare anche nella sua persona un'immagine vincente e quindi il leaderismo. Però io penso che nella crisi, quando parlo di politica dell'io, penso che questa forma di politica, quindi non più connessa con una vastità del noi, sia un po' legata in modo più profondo a quello che alla prima parte del mio discorso, a quello che dicevo prima su quello che è successo nell'economia. Cioè, se per tutti questi anni abbiamo avuto una realtà di un ambito dell'economia pervasivo, totalmente dominante rispetto a quello che la politica può fare, la politica non può che ridursi a una amministrazione, a una esecuzione di quello che il potere economico, in questo caso io direi soprattutto il potere finanziario, dice. Al punto che molti pensatori si interrogano su questo, Roderick lo ha evidenziato parlando di un trilemma, cioè nel momento in cui noi abbiamo, è possibile avere contemporaneamente una piena espansione di mercati senza confini, una piena libertà di movimenti dei capitali senza confini, un potere politico dimensionato sugli stati nazionali, quindi finanza internazionale, stati nazionali e democrazia, allora la sua conclusione è che queste tre cose non stanno insieme, qualcosa si deve sacrificare. Naturalmente questo è il problema che viviamo e su questo la grande politica si deve interrogare, e io penso che ci sia molto questa domanda, questa evidenza nella protesta mondiale di questi mesi. Però non è un caso che se poi la politica deve fare solo quello ed è stretta in questo imbuto, perde completamente la connessione con queste esperienze, anche queste esperienze di cui io ho fatto solo qualche cenno, che secondo me non sono limitate a quello di cui ho parlato, cioè non sono limitate all'azione economica fatta in altri modi. Le reti sociali, una volta che si sono attivate, restano. Sono le reti sociali antiche, io penso che anche se ho parlato molto di modalità nuove via web, ci sono molto spesso reti sociali più antiche. Nel libro parlo anche di esperienze che sono dentro la cooperazione sociale di stampo cattolico. Le stesse comunità della psichiatria di cui parlavo sono nate negli anni 70 attorno all'esperienza basagliana, cioè sono una parte storicamente ormai consolidata in Italia. E poi ci sono quelle nuove, e quando emergono queste reti sorprendono la politica perché restavano invisibili, ma forse appunto la sorpresa è proprio dovuta al fatto di non volerle molto guardare ed analizzare. Faccio qualche esempio. I risultati della partecipazione al referendum in Italia in giugno. In questa partecipazione c'era molto, ci potevano essere le più varie motivazioni, almeno in uno di questi c'era fortemente una motivazione economica, cioè di un certo tipo di filosofia economica. Io la vedo molto, la dico molto con un titolo molto generale, cioè il ritiro di una delega al mercato. Io non credo che tutti coloro che hanno votato per il referendum sull'acqua con quella maggioranza schiacciante contro la privatizzazione dell'acqua avessero effettivamente un'ampia conoscenza, approfondita conoscenza di quelle due leggi, no? Però c'è stata come un'onda di sentimento e di opinione che dice, se il mercato è questo quello che fa, io vi ritiro la delega, almeno su alcuni beni voglio guardare da vicino. Considerando il fatto che non è molto lontano il periodo in cui avevamo un'ondata di opinione opposta, cito su questo un altro referendum italiano, quello che c'è stato stato nel 93, mi pare, o 92, sulle partecipazioni statali, in cui invece ha una maggioranza altrettanto schiacciante, ritirò la delega allo Stato a intrufolarsi nei problemi dell'economia, no? E quindi io vedo questa corrente d'opinione che è cambiata, ma soprattutto una partecipazione reticolare che è passata fuori dalla politica istituzionale. Una ricerca che ha presentato Diamanti dice che ha fatto campagna elettorale il 16% dell'elettorato, che il 60% di loro non l'aveva mai fatta e solo il 18% ha usato i mezzi tradizionali, i volantini, le assemblee, no? E gli altri hanno usato altre forme, soprattutto in rete. Però questi numeri, se sono, insomma, penso che siano attendibili, no? È un ricercatore sociale dei più importanti che abbiamo, ci dicono che evidentemente delle reti sociali esistevano già, non è solo il movimento dell'acqua che l'ha creato. E così come si sono viste nelle elezioni amministrative. E ogni volta che queste cose vengono fuori, la politica si sorprende. Ecco, un altro caso che volevo citare, che su questo mi sembrava altrettanto interessante, sono i Piraten, che qui addirittura, cioè, si dice sempre, sono queste esperienze, loro nascono sul free software sostanzialmente, i Piraten tedeschi, che hanno preso il 9% e sono entrati al Consiglio Comunale di Berlino, nascono sul free software e però si spingono la loro azione collettiva dentro le istituzioni. E dove sta la politica in tutto ciò? Allora, io penso che questo tipo di azione, di logica collettiva che attraversa molto spesso la nostra società, che un po' la vediamo, un po' non la vediamo, a volte quando vado parlo di questo libro molti mi dicono che ho una visione un po' troppo ottimista. In realtà non è che io ho una visione ottimista, non è che io penso che questo sia tutto. Penso che sia un pezzo di società italiana che va raccontata e che solitamente non raccontiamo e che magari appunto ogni tanto emerge e ci stupisce. Bisogna però, secondo me, anche liberarsi un po' del condizionamento per cui si pensa che poi la politica arriva solo quando l'impresa sociale, il gruppo d'acquisto, il free software, la cooperativa forniscono il loro personale alla politica, oppure quando si fanno partito. Io penso che non sia questo, cioè, anzi che proprio l'esperienza del movimento del terzo settore, che in Italia non è un movimento fiorente in questo momento, cioè è cresciuto in un periodo della storia italiana, però adesso sta vivendo una crisi di identità, ci dice che invece bisogna guardarsi da un collateralismo troppo spinto. Qui citavo una frase che ho letto da un paper di un economista che si chiama Bellanca e che devo citare perché ha scritto un libro con il titolo uguale al mio, L'economia del noi, prima di me, quindi gli va dato il copyright del libro, e lui dice che i gas, parlando dei gruppi d'acquisto, ma potremmo parlare anche di altre forme di economia della condivisione, che i gas facciano politica è indubbio, ma possono anche modificare la politica istituzionalizzata? Allora, come dicevo prima, secondo me su questo bisognerebbe un po' rifuggire da un discorso di takeover, no? Che la politica, da un lato che la politica, così come hanno fatto anche le grandi aziende in modo anche vincente, no? Si appropri di questi sistemi in qualche modo strumentalizzandoli e mettendoli dentro il suo business senza cambiare la logica del suo business, diciamo, del suo oggetto sociale. E quindi c'è una trappola possibile di strumentalizzazione, di reclutamento, però ci sono tante altre strade alternative e quella principale secondo me passa per un ascolto reciproco, per un'accoglienza e soprattutto per un ascolto, perché parlando di comunità, di gruppi, di azioni collettive che sono molto single issue, cioè molto spesso sono collegate a una problematica specifica, si sviluppano anche dei livelli di competenza dentro molto forti, a cui la politica potrebbe dare ascolto, dovrebbe meticciarsi con ciò, oltre a fornire un po' l'ambiente di crescita dell'economia del noi, gli spazi comuni per esempio. e abituarsi alla pratica della mediazione, cioè non negare i conflitti ma inserirli nelle mediazioni, ma sul merito delle questioni e non quelle mediazioni che danno un connotato negativo alla parola. Questa operazione forse può essere facilitata se ci mettiamo nell'ottica, se partiamo da alcuni beni, no? Da quelli che vengono chiamati beni comuni. Se ha ragione la Ostrom per cui su alcuni beni comuni una gestione collettiva può essere più efficiente, però ponendoci insieme a vedere quale gestione collettiva. La partecipazione non vuol dire delega allo Stato di gestire una cosa che io penso che invece sia anche mia, cioè partecipata anche da me. Insomma, alla fine della delega non rende le cose più semplici, sicuramente le rende più umane. Questa invece è un'immagine che ho preso stamattina al volo dal mio viaggio da Roma, perché voglio dire che in questo sviluppo del discorso tra beni privati, beni pubblici e beni comuni c'era la suddivisione che facevano sempre gli economisti, non sto cambiando discorso, sto un po' nello stesso discorso, allora il bene pubblico lo fornisce lo Stato, il bene privato il mercato, non c'è un altro spazio. Allora, tutto quello su cui ho cercato di lavorare in questo libretto cerca di dire che un altro spazio c'è di fronte a questi due fallimenti. Detto questo, la parte proprio costitutiva del bene pubblico, l'esempio che si fa sempre quando si dice a che serve lo Stato, è la manutenzione delle strade, che non sono un bene privato e che se lasci a ciascuno il compito di spazzare le foglie o la spazzatura sotto il suo palazzo, è difficile che lo faccia, quindi lo deve fare il pubblico. E questo è il modo in cui spesso nelle nostre città siamo ridotti a farlo o a non farlo. Concludo qui con questa frase, ci sono molti interrogativi posti da queste storie, da queste esperienze e quindi questa più che una conclusione penso che sia l'inizio di una nuova riflessione.